E dunque, La notte di Mina, un brano del 1960, un brano che era il lato B del Cielo in una stanza, appunto come vi dicevo, cantato da Mina, che ci aiuta anche a introdurre i nostri due ospiti, perché parleremo di Sanremo e naturalmente Mina è una delle icone, che anche ha calcato questa kermesse musicale, che è molto di più che una kermesse musicale, non ci si può ormai esimere di guardarla, anche se magari ci si vergogna un po' delle volte, oppure si organizzano degli incontri con gli amici con l'occasione di anche semplicemente commentare gli abiti dei presentatori e delle presentatrici. Per parlarne, sono molto felice di avere al telefono Giuseppe Antonelli, professore associato di linguistica italiana presso l'Università degli Studi di Cassino, ma che svolge anche un'attività extra accademica veramente intensa. Scrive sull'Indice dei Libri, sul Sole delle 24 Ore, insomma, è anche però conduttore su Radio 3 della trasmissione La Lingua Batte, Radio 3 naturalmente della RAI, dei nostri vicini di casa, e partecipa anche al Kilimangiaro. Ha scritto moltissimo e posso citarne solo un paio, così lasciamo spazio alla chiacchiera. Ma cosa vuoi che sia una canzone mezzo secolo di italiano cantato, edito dal Mulino, e tra le sue ultime pubblicazioni Volgare Eloquenza. Buongiorno, professor Antonelli.
Buongiorno, grazie per
Buongiorno.
questa presentazione così lusinghiera.
Certamente noi siamo lusingati, ma qui con me c'è anche un suo amico, nonché un apprezzatissimo collega, animatore, produttore, conosciutissimo da tutti coloro che ascoltano la RSI, non solo la Rete 2, ma tutte le radio, che è Gianluca Verga.
Grazie, buongiorno, benvenuti a tutti. Anzi, io mi piace poter salutare anche il professore, che è un'eccellenza italiana, giusto, Giuseppe?
No, troppo buono. Ciao Gianluca, piacere di ritrovarti via radio.
Dunque, io sono in compagnia, sono in ottima compagnia di esperti di Sanremo. Gianluca Verga, tra l'altro, è reduce, proprio è stato fisicamente a vivere questo festival, e ogni anno ormai va in pellegrinaggio al festival, direi. Quindi davvero è anche una visione storica, oltre che di esperto musicale. E io vorrei iniziare, anche perché per dovere di ospitalità, proprio con lei, professor Antonelli, perché lei è linguista, ma si diverte con sguardo sagace e un po' divertito anche a commentare i contenuti delle canzoni. E naturalmente è stata presentata una canzone dal titolo Il Congiuntivo. Vorrei iniziare da lì prima di parlare dei tre vincitori, quasi una lezione didattica. Che ne pensa?
Ma pop didattico l'hanno definito. Sicuramente che si canti del congiuntivo e sul congiuntivo e al congiuntivo, proprio con tutta la coniugazione anche dei vari tempi di questo modo un po' bistrattato, è un bene. È chiaro che, non so, fa uno strano effetto perché non si capisce bene se va preso sul serio o se va preso come una cosa ironica. È un ragazzo molto sorridente, molto intelligente, Lorenzo Baglioni, non parente, come più volte è stato sottolineato, del conduttore. È in realtà un professore di matematica che in questo caso però ha fatto una bella lezione di grammatica. E, ripeto, è qualcosa che sicuramente può soltanto far piacere a chi ha dedicato e sta dedicando la lingua italiana così tutta la sua vita, come capita a me. Non so se fosse proprio Sanremo il posto giusto per parlare del congiuntivo.
Giuseppe, però mi risulta che nelle scorse settimane l'Accademia della Crusca abbia invitato per l'appunto Baglioni per, adesso non so dire se un discorso, un'intervista, una lezione.
Sì, è stato invitato anche dall'Università di Firenze, perché è chiaro che dare un'immagine meno polverosa alla grammatica, un'immagine meno accademica a quello che riguarda i modi, i verbi della lingua italiana, è visto come qualcosa di positivo. Io parlo proprio della sensazione che faceva vedendolo salire sul palco in quel contesto, anche con quella specie di balletto, no? Molto ironico, divertente. Mi chiedo poi, ecco, quale possa essere l'effetto. Davvero i ragazzi canteranno che in congiuntivo è un modo distintivo, che io sia stato, che fossi stato? Se fosse, per l'appunto, sarebbe una cosa bellissima.
Esatto, diciamo che anche dalle nostre latitudini, quantomeno una lezioncina così fa veramente bene a tutti, quindi può essere anche un modo, come di una didattica soft, leggera. Ma ora entriamo nel vivo, come si suol dire, del palmarès, di chi ha vinto questa 68esima 37esima edizione del Festival di Sanremo. E parlando qui con Gianluca Verga, io vorrei iniziare, se siete d'accordo entrambi, con il secondo brano, Lo Stato Sociale, perché credo che dal punto di vista proprio del contenuto, della parola, non so se lei è d'accordo, professor Antonelli, è interessante. Vi è un articolo oggi apparso sul Manifesto in cui la definizione che ne viene data dice quasi un'orazione civile in forma di cazzeggio.
Sì, allora,
la firma naturalmente lo dice Cecilia Ermini, citiamo la fonte.
Colpisce di questa canzone che rispetto un po' a tutte le altre di Sanremo e anche in generale a quello che capita nella storia del festival da sempre, ci siano molte parole che rimandano all'oggi, molte parole dell'attualità, perché c'è anche una strizzata d'occhio alla politica, c'è il rottamatore, c'è l'esodato, la baby pensione. C'è l'inglese dell'attualità, l'influencer, la blogger, il toy boy, e dunque il costume è reso proprio attraverso le parole tormentone dei nostri giorni, il bioagricoltore, o anche, ecco, a Sanremo ci sono stati tanti motivi e motivetti, ma mai motivatori e demotivati come in questo caso. Mi sembra che sia la tipica canzone, un po' come era stato per Gabbani lo scorso anno, che riesce a cantare con ironia l'Italia di oggi, come era stato per la terra dei cachi nel 96, insomma c'è un filone. Di solito queste canzoni non vincono, ma mi pare che poi...
Sorprendente è stato invece che è arrivato al secondo posto comunque.
Sì, però tra il secondo e il terzo ci arrivano. Questa è la canzone divertente, mi ricordo anche il clarinetto di Arbore, che non era di questo filone, ma che apparteneva però alla canzone ironica. Volevo però fare un omaggio a Rino Gaetano, che proprio nel 1978, quindi esattamente 40 anni fa, portò al Festival di Sanremo Gianna, che non aveva il suo pigmalione, ma si difendeva il suo salario dall'inflazione, e lanciò, se posso dire, ma adesso poi Gianluca Verga probabilmente storicizzerà meglio di me, però lanciò questa maniera di mettere insieme parole dell'oggi, parole della tradizione, farle cozzare e ottenere un effetto divertente.
Allora, se è d'accordo, facevamo sentire un breve estratto dello Stato Sociale, Una vita in vacanza, e poi chiediamo a Gianluca Verga cosa ne pensa come esperto musicale. Veramente pochi secondi.
Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso.
Gianluca Verga.
Come diceva giustamente il professore, questo è il filone che parte da Rino Gaetano, poi incrocia Le Storie Tese nel 96, incrocia Gabbani lo scorso anno, Il Clarinetto di Arbore, e chi più ne ha più ne metta. Allora, non hanno vinto, sono arrivati secondi, ma sicuramente vinceranno da oggi in poi, per esempio nel mondo della radiofonia. Io sono convinto anche che la maggior parte delle radio, soprattutto commerciali, li proporranno all'infinito, come avvenne l'anno scorso per appunto con Gabbani e con La Terra dei Cachi, con Gian, chi più ne ha più ne metta. Sono ragazzi, ho avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con loro durante qualche pausa del festival, sono ragazzi molto più astuti di quanto non sembri, perché...
Ma musicalmente solo... cosa ne pensi,
musicalmente,
Gianluca?
Musicalmente questo è un brano, tra virgolette, sanremese, ti fa ballare, per cui anche dopo magari
anche
il refrain certo sono molto accattivanti, anche dopo ore di ballate, di brani magari un po' melensi, un po' lenti, che ti portano anche all'abbiocco, una botta di energia e di vitalità non può che assolutamente fare del bene. Il brano non è un capolavoro dal punto di vista musicale, ci mancherebbe, però io consiglio, mi permetto di consigliare a tutto il pubblico magari di andare ad ascoltarsi anche i loro precedenti lavori, perché non nascono oggi su questo palco, ma un collettivo bolognese di ragazzi, lo ripeto, molto più astuti e scafati di quanto non sembri. Nell'intervista, ricordo che li feci pochi giorni fa, parlammo anche molto di Calvino, partendo dal concetto di leggerezza che a loro piace molto.
Allora, continuiamo questa carrellata e arriviamo ai vincitori. Propongo di ascoltare anche qui questa volta un breve estratto e poi vorrei passare la parola al professor Antonelli. Ecco, professor Antonelli, non mi avete gridato, non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente. Ancora una volta un segnale di un cambiamento dal punto di vista dei contenuti dei testi, un segnale di cambiamento di volontà di riappropriarsi di un privato che diventa politico. Cosa ne pensa?
Allora, anche qui bisogna sempre dare un'occhiata alla storia del festival. Ci sono sempre stati, almeno negli ultimi 30-40 anni, dei brani che affrontavano l'oggi in maniera non ironica e scanzonata, come per lo stato sociale, ma invece da un punto di vista, se posso dire, morale, o moralista, o comunque di un impegno che si vuole far sentire, che è molto detto, se vuole, molto frontalmente esibito nelle parole. E così il testo di questa canzone, di là dal ritornello, che peraltro, come abbiamo appreso, apparteneva almeno in parte, insomma, è stato riusato in parte
da un altro brano,
fuori
certo.
Da un altro, esatto, in un altro contesto non politico, però il Cairo, la Rambla, la Francia, Nizza, è tutto messo molto in chiaro e tutto molto detto. Ora, questo modo di fare attualità è più raro, forse a Sanremo, ma appartiene a una tradizione che a volte ha anche avuto esiti goffi. Penso a Albano e Romina, che tanti anni fa dicevano come va, tutto ok, e poi parlavano del buco nell'ozono. Quindi
certo.
Bisogna stare anche qui attenti, sicuramente è bene che si parli di queste cose. C'è una maniera, ripeto, un po' giornalistica, ecco, è un testo che ha questa frontalità che in realtà è tutta sanremese.
Allora, diciamo naturalmente chi sono i vincitori: Ermal Meta e Fabrizio Moro, che hanno proposto questa canzone e sono arrivati primi comunque, no? Con questa volontà di gli altri siamo noi in qualche modo, come diceva il titolo di una trasmissione della RAI. Gianluca Verga, tra l'altro Ermal Meta è stato poche settimane fa, un paio di mesi fa, ospite.
È stato in due occasioni ospite dei nostri showcase nel corso del prossimo anno, e abbiamo stretto un patto proprio l'altro ieri con Ermal per farlo ritornare prima del nuovo tour che partirà per l'appunto in aprile. Aggiungo anche che mi ha fatto molto piacere che Giuseppe abbia ricordato quel tentativo goffo di Albano e Romina. In questo caso questo testo è credibile, cantato da due autori, da due cantautori, da due performer che nel loro recente passato hanno già affrontato temi tra virgolette di carattere, di stampo sociale, e chi più ne ha più ne mette. E tra l'altro ieri sera, proprio guardando il Lopo Festival, Ermal che Fabrizio ci hanno raccontato che mentre cantavano entrambi hanno vissuto una sorta di transfer, si riconoscevano, e soprattutto Ermal quando cantava il ritornello diceva: avrei voluto cantare, non mi ha fatto niente, rivolgendosi soprattutto al padre, una storia molto triste che ben conosciamo, mentre Fabrizio Moro pensava alla fatica non solo fisica ma soprattutto di vita umana che lo ha accompagnato nel corso degli ultimi 15-20 anni.
Allora, prima di passare alla terza classificata, Annalisa, quello che mi sembra interessante, chiedo anche a lei, professore Antonelli, che l'impegno civile o in qualche modo un impegno politico in senso ampio sia stato evocato anche da altri autori, i big, no? Mi viene in mente per esempio Beppe Servillo, mi viene in mente anche lo stesso Max Gazzè, che ha riproposto una canzone della tradizione popolare pugliese, ma in realtà che forse voleva dire altro. Cosa ne pensa lei?
Sì, anche Mirko e il cane, stiamo tutti bene.
Certo, anche Mirko e il cane, certo.
Sì, appunto, su un dramma che oggi sentiamo tutti molto, molto da vicino. E questo mi sembra una cosa positiva, mi sembra anche un modo per portare la canzone d'autore a Sanremo, per non parlare soltanto del sole, del cielo, del mare e del cuore, come inevitabilmente capita ancora in molti testi di Sanremo. È sempre un'apertura all'oggi. Ecco, se Sanremo ha avuto un difetto dal punto di vista dei testi nella sua storia, è stato quello molto spesso di vivere in una specie di universo lessicale parallelo, in un mondo a parte in cui le canzoni riusavano sempre le stesse parole, a volte persino le stesse frasi, come se il mondo non andasse avanti fuori, e per cui ancora quest'anno ci sono delle canzoni che potevano essere cantate magari 50 anni fa esattamente nella stessa maniera. Il festival di quest'anno ha dato un segnale invece di apertura del lessico, dei testi, delle parole al mondo in cui viviamo.
Ecco Gianluca, allora questa apertura di cui ci sottolinea il professor Antonelli la possiamo anche ritrovare dal punto di vista musicale, oppure com'è la tua opinione? Qual è?
La mia opinione è che questa apertura è veramente relativa, un po' scarsa, oserei quasi dire. Mi ha stupito nelle scelte della commissione artistica, dunque pre-Sanremo, la latitanza di un linguaggio che, soprattutto tra i giovani, ma non solo, racconta come pochi altri oggi la nostra contemporaneità, che è il linguaggio del rap, della cultura hip hop. Qualche sprazzo qua là, soprattutto nell'ambito dei giovani. Certo che Sanremo è soprattutto uno spettacolo televisivo, una grandissima kermesse televisiva, che accoglie un pubblico di fruitori veramente trasversale, straordinario, per cui forse metterci il rap o artisti che si esprimono attraverso questo linguaggio è più difficile, anche per la tipologia stessa del linguaggio, i modi e le modalità. Personalmente mi sono piaciute molto la copiata Servillo, adesso mi sfugge, Avitabile.
Penso Avitabile
dal punto di vista, perché sono anche un appassionato di Word,
e anche perché la canzone musicalmente forse aveva uno spessore,
come non mi è dispiaciuto per niente l'altro sodalizio, Diodato, Roy Pace, assolutamente, con un brano gradevole, molto gradevole, interessante. Ma vorrei chiedere anche al professore, al nostro pubblico, a te Tiziana, personalmente il momento più alto di questo festival l'ho vissuto ieri, monologo di Favino con entrata in campo di
Fiorella Mannoia, canzone di Ivano
Fossati, straordinaria,
certo.
Di Ivano Fossati. Questo è anche Sanremo.
Allora, professor Antonelli, ancora pochi minuti, però possiamo ascoltare il brano di Annalisa. È veramente un'evocazione, perché Annalisa è arrivata terza e io personalmente pensavo invece che sarebbe stata la vincitrice. Pensavo questa cosa. Ascoltiamo brevemente. Come era il mondo prima di te? Professore, la sua opinione dal punto di vista proprio del testo, della narrazione? Perché sembra quasi un po', come dire, è veramente antinarrativo in qualche modo.
Sì, e appunto, diciamo, prima di testi che avrebbero potuto essere cantati 10, 20, 30, 40 anni fa, questo è uno di quei testi senza tempo, che può essere un argomento a favore, così come un argomento contro. Guardo solo tra le parole in rima: sole, fiore, mare, volare, estate. Alcune di queste sono tra le parole in assoluto più usate del Festival di Sanremo. Puoi immaginarlo, amore e cuore sono le due più usate, ma subito dopo vengono proprio mare, cielo, sole. È una scelta tradizionale, è una scelta nel solco della tradizione del festival, di una certa canzone melodica che si appoggia a questo tipo di testi, anche con venature eufemistiche, perché poi ci toglieremo i vestiti per poter volare vicino al sole, più vicino al sole. E c'è una casa senza le pareti che ci ricorda forse lontanamente, ma
Sergio Endrigo,
stanza che non ha più pareti, e anche volendo le discese pericolose che avrebbero potuto essere ardite. Insomma, si sente l'eco di una nostra tradizione musicale, e Annalisa la interpreta con una voce all'altezza della situazione. Per questo forse lei pensava che potesse vincere domani.
Sì, in questo senso non era la mia preferita. Ero convinta che questa giovane, insomma, già conosciuta,
un abitué del festival.
Gianluca, lascio a te però, perché
no,
come esperto della musica.
No, io voglio chiedere al professore, prima di congedarlo, a Giuseppe, una tua riflessione sul testo inedito di Lucio Dalla portato quest'anno in scena da Ron.
Bellissimo.
Sono d'accordo.
Commovente, con una frase che mi ha messo i brividi: fossi morto tornerei per vederlo ogni mattina quando esce, no? Insomma, è veramente quella emozione che Dalla riesce ancora a darci. Ho sentito anche qui degli accenti che mi ricordavano una canzone a me molto cara, tra l'altro di Dalla, che è Telefonami
tra 20 anni.
Pensami, no? Tra 20 anni pensami, e qui c'era il ritorno di pensami, o prendi il telefono e parlami. Devo dire che risentire quelle parole cantate da Ron è stata veramente un'emozione straordinaria, e Dalla continua a regalarci, per fortuna, di queste emozioni.
Assolutamente, diciamo che stiamo parlando di un autore che appartiene a un altro pianeta rispetto, diciamo, alla maggioranza di artisti presenti quest'anno.
E riconosciamo in Ron la capacità di portare in avanti con onestà, credo, la tradizione.
Su quel palco, certo. Infatti la famiglia ha dato a lui il testo da arrangiare.
Quindi io ringrazio i nostri due ospiti. Il professor Antonelli deve correre un'altra trasmissione credo televisiva, giusto?
Sì, sì, è il Kilimangiaro,
possiamo
la trasmissione
dirlo?
Di Rai 3 della domenica pomeriggio.
Allora, lo ringraziamo per questa sua disponibilità, per la sua anche generosa disponibilità, visto che forse è di corsa. Grazie, grazie ancora.
Grazie
e
a
naturalmente
auguri,
ringraziamo.
Giuseppe, con la promessa di riportarti ai nostri microfoni presto.
E
con
volevo
molto,
anche
molto
aggiungere e ringraziare che Gianluca Verga, che è venuto appositamente sulle onde di Rete 2, quindi un grande grazie anche a Gianluca, naturalmente. Arrivederci a entrambi, professor Antonelli e Gianluca Verga.
Buona
grazie
a tutti.
Arrivederci.
Di nuovo.